Pensate che questa cosa, ma faccio un solo cenno, lo troverete poi nel testo, no? Queste due concezioni dell'educazione, che potremmo adesso riassumere con due etichette un po' colte, perché sennò dice è venuto Brambilla da Milano, ci faceva ridere, basta, per quelli invece che vogliono le etichette colte gli faccio anche 10 minuti in facoltese, capite? Che si chiama autonomismo moderno e naturalismo scientifico, perché questo è il vero relativismo, è pensare che educare sia corrispondere a un uomo secondo natura, che quindi si fa da sé, che fanno perdere l'educazione il suo carattere relazionale e la sua dimensione etica, sta per essere aggravato e verrà aggravato sempre più nei prossimi anni, da un fenomeno nuovo per gli educatori doc. Vi propongo di leggerlo questo testo, non è della parrocchia, non è uno dei nostri, ma la verità voi sapete da dove viene, bisogna raccoglierla. Omnia approbate qual bonum est tenete. Adesso voglio nel latino, bene, ve lo serviamo. Capite? Provate tutto e tenete ciò che è buono. Il volume è intitolato Il figlio del desiderio. Volumetto che contiene due saggi, uno sull'età della vita e uno sul figlio del desiderio. Sull'età della vita perché dice si è aggiunta un'età della vita, cioè la seconda età adulta, che ridefinisce tutte le altre età. Io ho due nipoti di 30 anni, due ingegneri con architettura, sono ancora ragazzi. Belli, simpatici, già 4 anni che lavorano, quando sono andati al lavoro hanno cambiato, perché il lavoro ti fa incontrare quel principio di realtà. Questo è un grande problema, perché fin quando uno non impara, ricordo sempre un figlio della mia gruppo famiglia che andava a fare invece il lavoro d'estate, no? E partiva alle 5:30 col motorino. Don Franco, sono andato a lavorare, dice, dovrei spiegarti una piccola cosa, che il lavoro vero quando comincia non finisce più, anzi quando finisce sei finito tu, perché sei in pensione. Però con la stella era giusto che lo facesse, perché si faceva 4 soldini, capite, per andare poi in vacanza, che lavorava a luglio per spenderli ad agosto, è simpatica questa cosa. Ci siamo? Questo, il figlio del desiderio, cosa dice questo testo? Dice una cosa molto bella, dice, pensate, si chiama Marcel Gaucher, il famoso che ha scritto la grande opera sull'interpretazione della secolarizzazione come disincanto del mondo, dice... anche se ci sono questi ragazzi, ma sapete che sanno più di noi, no? Con la contraccezione è avvenuto questo fatto radicale, che i genitori decidono il quando e il quanti del figli. Con le nuove biotecnologie, sempre più decideranno anche il come. Proprio il figlio da catalogo. Dice, lei lo vuole con gli occhi azzurri, bene, qui abbiamo il catalogo. E questo lui lo descrive come sociologo, lo vedrete nel testo, eccetera. Dopo si ferma lì con la palla alzata, dice che peccato, non la schiaccia la palla, no? Dice, perché si... Però l'intuizione l'ha, perché lui essendo un sociologo della cultura non legge solo i dati. Dice... Il figlio non gli basterà una vita per sapere se ha corrisposto al desiderio dei genitori che l'hanno voluto, quando, quanti e come. Una volta quando i genitori facevano i figli, voi sapete, ce n'era per tutti, per il Signore e per il mondo. Erano i figli per la vita. E questo era interessante perché si trasmetteva già nella relazione, capite? Si trasmetteva già nella relazione, nei linguaggi. Noi avremo davanti i figli la cui identità è sospesa al desiderio, alla volontà di chi li ha voluti. Attenzione, questo si trasmette molto prima, ve lo dico io che sono uno che ho fatto tutta la vita dalle sopracciglia in su, di testa, si trasmette invece dall'altra parte, dentro la carne, il sangue, gli affetti, le presenze. C'è un genitore che ti ha desiderato così. non ti ha amato per affidarti all'avventura della vita. Questo, sulle due radici di Benedetto XVI vanno a aggravare ancora più la cosa, per cui, capite, la sfida dell'identità diventerà sempre più difficile. Aggiungo una piccola cosa storica, dopo voi ragazzi ve lo direte se corrisponde a voi, con molta libertà, avete visto che io sono libero a parlare. La mia generazione, e chi è un po' più vecchio di me ancora di più, quella sostanzialmente dagli anni 45 del secolo scorso agli anni 80, è una generazione che aveva 5 ingredienti per fare la torta della vita. 5 ingredienti. Io se chiudo gli occhi vedo ancora il cestino del mio asilo. Non ve lo descrivo perché c'era dentro la marmellata, quella lì di mele e cotogne con il formaggino mio, e mia mamma comprava dietro l'angolo, per non farsi vedere dalla suocera, una mela che se l'avessi tirata al mio compagno l'avrei ucciso secco. E ci hanno detto, attenzione, questo è molto importante per sapere cosa stiamo trattando, provate a vedere se oltre a questi 5 ingredienti ne trovate ancora 2 o 3, perché una torta è un po' magra con soli 5 ingredienti, parlo della torta della vita, capite? E noi ci abbiamo creduto, chi ne ha trovati 2, chi 3, chi 4, chi 5, e ciascuno ha costruito la propria vocazione, la propria famiglia, il proprio paese e questa nazione. Le cose sono andate tutte insieme. Don Franco, tu che sei... C'è qualche capello primavera in più, si dice. Sì, sì, è interessante, perché non è che... Vedete che funziona tutto insieme, non è che funziona prima una cosa. E questo ha costruito la nostra storia, però noi abbiamo fatto un gravissimo errore. Non basterà una vita per battersi il petto, ditelo ai vostri genitori. Che è quello di aver risparmiato ai figli, dall'80 al 2010, le stesse fatiche, lotte, sofferenze. Se non vi piace la parola sacrificio, lo sostituisco con un'altra, lo stesso agonismo. Perché è interessante, San Paolo quando descrive la vita cristiana usa la metafora sportiva, ma non le sport, quelli lì che vi fanno fare nelle vostre palestre, pugilato, lotta greco-romana, sport puri, per maschietti, chiedo scusa per le ragazze che adesso sono anche tutte loro ormonizzate, no? Capite? Sport duri, è interessante, com'è questa cosa? La vita è interessante perché se noi non li aiutiamo a iniziarli alla vita, i famosi riti di iniziazione, interessante, noi non ne facciamo fare più uno, se li sono inventati loro, a 200 all'ora contromano sull'autostrada. Io sotto la facoltà ho dalle 2 alle 3 ragazzi che giocano al pallone. Dice, ragazzi, io domani devo fare scuola. Allora vado giù, dice, c'ha ragione, sto lì un quarto d'ora a parlare, e ciao, dopo loro vanno e io riesco a dormire. Ecco, queste due radici concludono, finisco questa parte diagnostica che devo aprirvi almeno una finestra di futuro, se è lecito, forse si potrebbe aggiungere, dico lì, un punto decisivo. Se mi seguite si trova lì alla pagina 777, cioè alla pagina 4, il primo capoverso, perché è il paragrafo dove chiudiamo questa piccola lettura della situazione presente. Forse si potrebbe aggiungere un punto decisivo, se è lecito che il Brambilla aggiunga una cosa al Papa, non è che la ricaduta dei primi due punti, che deriva direttamente da queste due radici e che rende oggi l'opera educativa particolarmente liquida. Perché se Bauman ci dice che è liquida, tutti si commuovono. Incapace di dare forma cristiana alla vita umana, la vita buona del Vangelo. Se educare significa autosviluppo e autoeducazione, prima radice, e se comporta semplicemente di vivere secondo una natura plasmabile a piacere, tutto il percorso educativo resta abbandonato a se stesso. Per questo ho iniziato con la frase del Deuteronomio che oggi è una landa di ululati solitari. In realtà, voi sapete, secondo la legge dei pieni e dei vuoti, ogni vuoto viene riempito. In realtà è soggiogato dal flusso inarrestabile delle emozioni, degli affetti, del sentire, del prova e riprova, dello sperimentalismo, ma che non raggiunge mai la forma matura dell'esperienza. Tutti, andiamo avanti a leggere, ne soffrono soprattutto le esperienze umane fondamentali, quelle che non vanno sui giornali. Il giornalista medio non si interessa di queste cose, perché non fanno notizia. Il rapporto uomo-donna, il ragazzo capisce che non è difficile, che la ragazza non si gettona. Dice, ma gli ho messo dentro il gettone e non c'è, è certo. Gli affetti non si costruiscono ad azione e corrisponde a reazione. Hanno una struttura più complessa. Non è vero? Uno ci prova, si prova, dopo improvvisamente sembra che scompare. Vi do questo dato dirompente, ormai nella convivenza il motivo per cui i due passano a, si dice così con un linguaggio un po', regolarizzare il proprio rapporto, cioè che lo sentono, tradotto in italiano vuol dire che lo sentono consistente, già in presenza del figlio. Questo vuol dire una cosa drammatica, che il mio affetto per te, il mio amore per te, non è sicuro da poter costituire un rapporto stabile. Abbiamo bisogno di vedere lì il nostro pargoletto, che è veramente miracolo, per poter dire allora forse il nostro rapporto funziona. Pensate, nel momento in cui invece gli affetti sono al massimo storico, sono tutti lì col termometro a misurare come sto, che affetto, che emozione, eccetera. Ne soffrono quindi il rapporto uomo-donna, la relazione genitori-figli. Avete visto che la casa è il posto dove si sta bene, cioè la signora fa, non partono più, è certo. Dove andare fuori dopo uno al corso fidanzati faccio sempre la battuta che provo, vedo come reagiscono, dico, guardate che leneri non sono i figli che passano fuori, arriva la bolletta ogni due mesi, uno a 30 anni può darsi che non ha mai visto una bolletta del leneri, e se non servono, se poi al 20 del mese non ci sono i soldi per arrivare alla fine. Le pratiche dell'amicizia e della fraternità, tema totalmente scomparso, non tema, realtà totalmente scomparso. Vedrete com'è difficile avere degli amici che rimangono per tutta la vita. Ai matrimoni ormai su 10 tavoli, 8 sono degli amici, i parenti sono su 2 tavoli in angolo, ma nella prima difficoltà e crisi tutti tolgono le mani e dice ma non hai un amico a cui raccontare. Il senso del convivere civile, le forme della solidarietà sociale. Esse sono affidate alla sensazione e al sentimento, ma domani ci potrebbe essere un'emozione nuova che cancella la traccia della prima. Viene qui minata alla radice ogni possibile tale scelta di vita e ogni vocazione stabile. Care sorelle, voi che dice non ci sono più le vocazioni, certo. Perché è interessante che mentre nel post-concilio si scopre il carattere vocazionale della vita matrimoniale, crolla la sua percezione vocazionale. Che vuol dire che ci leghiamo perché abbiamo un sogno comune. Vogliamo costruire una casa, dice. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. E i due saranno una carne sola. Tutti pensano che quella carne sola là sia quella roba là, ragazzi. La carne sola vuol dire un destino comune, un futuro comune. Dove c'entra anche quella roba là? Oggi oggi, ecco la conclusione che sembra un po' amara, però bisogna toccare il fondo duro perché solo così si rimbalza, voi sapete? Molti vivono tanti esperimenti, tutti provano tutto, spesso si fatica a scegliere tra infinite possibilità, ma è difficile fare un'esperienza affidabile a cui consegnare la propria vita. È la differenza tra esperimento ed esperienza. Voi vedete che fate 3 esperimenti affettivi, non fa subito 3, fa 2,5. E invece se dopo uno tiene duro, quando ne ha fatti 5, fanno già 6. È una strana matematica, ma se uno ci pensa, funziona proprio così. L'affetto, la dedizione, l'amicizia, non fanno sempre 1+1+1. Si capisce? Ecco, questa nuova generazione ha un problema più grosso di noi. Tutti noi grandi diciamo che è fragile, è sbagliato. Non è fragile. Ha il problema capovolto, che è quello che stavo dicendo, che loro hanno 1000 ingredienti per fare la torta della vita. Pensate cosa può fare uno davanti allo schermo di internet. Può navigare il mondo. Ma non pensate subito alle cose brutte, perché questi qui grandi, capite ragazzi, pensano subito alle cose brutte, ma anche le altre cose. E la loro fatica sarà scartare i 990 ingredienti che non servono, perché una torta con 1000 ingredienti è immangiabile. Senza un educatore affidabile, senza un genitore che dice guarda che io ho scelto e sono contento di aver scelto. Mi ha fatto bene, non succede niente. Ecco, allora passiamo al secondo punto e poi tirerò 3 conclusioni sul terzo. Però vedete, se non scaviamo questa cosa, facciamo la questione in generale dell'educazione, educare i valori, la persona, eccetera. Va bene, insomma, questo se volete ve lo mando. Allora, qual è il modello educativo che si deve proporre? Tenetevi forte, se qualcuno ha problemi, allacci le cinture di sicurezza. Dice, a partire da questo discernimento storico che noi abbiamo fatto, delle attuali difficoltà dell'educazione, occorre trovare un paradigma educativo che ne corregga dall'interno le radici malate e le loro conseguenze. Ora, per trovare questo paradigma, questo modello, non bisogna andare troppo lontano, ascoltare i preti e i vescovi, o dare una risposta cristiana troppo precipitosamente a un problema umano. Esiste un paradigma, siccome il Padre Eterno è uno che se ne intende, che l'ha scritto in quel posto dove nessuno può perderlo, che è scritto nella carne stessa, nella vita stessa dell'uomo e della donna, leggendo il quale possiamo giungere a comprendere le dinamiche dell'intera opera pedagogica, dell'arte di educare, come dice il titolo di questo convegno. Questo dimora da sempre nella carne dell'uomo, si annuncia nella sua nascita, esprime il debito originario della vita, è l'evento della generazione. Ecco la mia proposta. Cosa vuol dire oggi generare? Tutti i genitori, voi vedrete ragazzi, quando avrete il primo bambino, io che seguo tanto le famiglie, è diverso il vostro da quello di tutti gli altri. Io ho visto anche quei ragazzi del muretto, no? Che si esprimono da trogloditi, con monosillabi, no? Senti, che hanno quelle parole con dentro tante Z, no? Ecco, quando hanno il loro figlio, gli dà una botta di vita, ridefinisce la loro identità. Quando dice l'orgoglio di essere diventato padre, capite, è una cosa veramente grandiosa. E tutti cercano i miracoli, si organizza qui sotto il pub per andare a Padre Pio, 10 volte tanto di quelli che sono qui, e invece per vedere l'unico vero grande miracolo, che la vita nasca ancora. Ma cosa si dice, cari amici, quando due genitori hanno fatto nascere un bambino? Si dice così, un'espressione, attenzione che il linguaggio la contiene, hanno dato alla luce un bimbo. La mia domanda è, si può dare alla luce un bambino senza dargli una luce per vivere? In questo scarto tra dare alla luce e dargli una luce per vivere sta l'avventura della generazione. l'avventura stessa del diventare grande.